Vivo Salute di Nicoletta Carbone.
Eccomi. Come ogni mattina sono qui pronta a darvi il buongiorno. E questa mattina dedichiamo il nostro momento insieme a disturbi del comportamento alimentare, a cui abbiamo dedicato, come vi abbiamo anticipato, uno speciale. Perché? Perché sono in crescita e perché è importante continuare a fare informazione, sensibilizzare e questo usare anche, imparare a usare anche le parole giuste. Sapere, ad esempio, come stare accanto ad un ragazzo che sta vivendo, a una ragazza che sta attraversando questa fase così difficile, no? Questa sfida così difficile della vita. Trovate tutti i nostri appuntamenti sul sito di Radio 24, ma oggi voglio dare subito il benvenuto al dottor Riccardo Dallegrave. Dottore, bentornato e grazie.
Grazie a voi dell'invito, buongiorno.
Ecco, una grandissima esperienza di anni sui disturbi del comportamento alimentare, è un medico, psicoterapeuta e specialista in scienza dell'alimentazione ed endocrinologia. Abbiamo cercato di fare quasi una storia e la nostra storia arriva al momento in cui il disturbo del comportamento alimentare viene diagnosticato.
Sì, forse è un momento molto difficile per tutti, insomma, per la persona colpita da questo problema innanzitutto e poi dai familiari che non sanno come comportarsi, insomma non ci sono ricette facili e quindi posso dare solo qualche suggerimento generico che poi va comunque adattato ai singoli casi, alle singole problematiche, insomma. E, diciamo, c'è, anche se ci sono delle opinioni diverse, c'è un su come trattare i disturbi dell'alimentazione. Diciamo, ci sono, tutti siamo più o meno d'accordo che vanno curati precocemente anche nel miglior modo possibile e soprattutto che in famiglia si crei un clima di supporto e di calore, non di critica, ostilità o di ipercontrollo. È chiaro che questo è facile a dirsi, ma poi non è così facile da implementare. E per i genitori che hanno un figlio o una figlia che è in una fase acuta del disturbo dell'alimentazione.
Ecco, quali sono le difficoltà che incontrano i genitori, quelli che insomma impediscono, anche se naturalmente tutti i genitori vorrebbero essere d'aiuto ad un proprio figlio, ma ci sono delle situazioni, delle condizioni in cui c'è una resistenza più forte di noi?
Ma è difficile perché i disturbi dell'alimentazione hanno delle espressioni comportamentali e cognitive fortemente egosintoniche. In altre parole, la persona che è affetta da questo problema non lo vede come un problema, cioè non vede la restrizione dietetica come un problema, il basso peso come un problema, gli altri comportamenti estremi di controllo del peso come un problema e neanche la ricerca della perdita di peso come un problema. Anzi, questi comportamenti e questa ricerca, e quando riesce ad attuarla, si associa a un senso di realizzazione e controllo, oppure può avere anche molti altri significati, per cui il genitore si trova a volte impotente perché è abituato a educare il proprio figlio o figlia sui comportamenti disfunzionali e problematici. E poi in questo caso non sa che cosa fare, insomma, non, perché il comportamento è espressione proprio della psicopatologia e non è visto in molti casi, nella maggior parte dei casi, come un problema della persona che è colpita da questo disturbo. Quindi è chiaro che il primo passo è richiedere supporto specialistico e discutere anche con il terapeuta come poter aiutare, quali sono le strategie, partendo, devo dire, dalla comunicazione. L'obiettivo è quello di creare un ambiente, noi lo chiamiamo familiare ottimale, che non è di per sé sufficiente ad aiutare la persona a guarire dal disturbo dell'alimentazione, ma comunque un ambiente ottimale che può permettere una cura buona della persona che è colpita. Ambiente ottimale che si può raggiungere attraverso un miglioramento della comunicazione, cioè evitando la critica e l'ostilità o l'ipercontrollo, cosa abbastanza capibile un genitore che vede una figlia o un figlio non mangiare o che ha dei comportamenti disfunzionali, però sappiamo che questo ottiene l'effetto contrario, genera ulteriori emozioni negative nel giovane, e questo non fa altro che accentuare ancora di più le caratteristiche del disturbo dell'alimentazione. Quindi la comunicazione è il primo punto, poi capire se in famiglia ci sono anche altri trigger o situazioni che possono accentuare le preoccupazioni per il peso dell'alimentazione e quindi le problematiche psicologiche del figlio o della figlia colpita. E questo va valutato sia la comunicazione che come
L'ambiente.
cambiare l'ambiente di casa va valutato caso per caso con l'aiuto del terapeuta, insomma, perché
Professore.
ogni disturbo è diverso e ogni
Certo,
famiglia è
dottore.
diversa, ecco qui.
Dottor Dallegrave, ma come si ingaggia un ragazzo o una ragazza? Perché adesso parliamo, abbiamo anche fatto un approfondimento. Prima si parlava quasi esclusivamente di giovani donne, di ragazze, di adolescenti. Adesso sappiamo che i disturbi del comportamento alimentare interessano anche giovani uomini, maschi, preadolescenti. Come si
Sì. Ma
ingaggia, ecco,
qui sa, dipende dalle teorie che interpretano il disturbo dell'alimentazione, perché nel campo dei disturbi dell'alimentazione, per cercare di spiegare queste, come dicevamo prima, espressioni egosintoniche, cioè perché la persona non vede il basso peso, la dieta, i comportamenti estremi di controllo del peso come un problema, ci sono due grandi teorie che hanno degli approcci completamente diversi. Una teoria sostiene che questi comportamenti sono sintomi di una malattia specifica, tipo l'anoressia nervosa, e quindi la persona non ha colpa, però la persona non ha controllo, quindi, perché è la malattia che lo controlla, e quindi in questo caso si ingaggia, questo modello, stimola l'ingaggio dei genitori, non della persona, quindi che i genitori prendono il controllo della situazione e aiutano l'adolescente ad affrontare i pasti e poi il disturbo alimentare. Questa è la base, per esempio, del family-based treatment, del trattamento basato sulla famiglia. L'altro modello, che è quello che portiamo avanti qui in Italia, che ha avuto anche un impatto internazionale, grazie ai colleghi che lavorano con me, che è la terapia cognitivo-comportamentale migliorata, ha una visione completamente diversa dell'egosintonicità, cerca di aiutare l'adolescente a capire qual è la funzione percepita positivamente di questo controllo del peso e dell'alimentazione, e poi lo incuriosisce sui processi psicologici che mantengono il problema, aiutandolo a capire sia la funzione positiva sia che è incastrato in una serie di processi psicologici e comportamentali che lo incastrano in questo disturbo, e poi lo coinvolge attivamente nel capire, nel decidere se affrontare o no il problema e poi nell'affrontarlo. E in questo caso i genitori non sono più controllori esterni che prendono il controllo,
Ma
ma sono aiutanti.
squadra.
Quindi sono due modelli diversi. Sì, uno, il primo modello ingaggia i genitori, il secondo modello ingaggia l'adolescente cercando di aiutarli a capire la funzione psicologica del problema, e ingaggia i genitori come aiutanti ma non controllori. Quindi dipende dal tipo di
Certo.
terapia e dell'approccio che viene fatto, insomma. Ecco, pensi che adesso c'è uno studio in cui io partecipo, uno studio molto grosso in Norvegia, che confronta questa terapia, la seconda che vi ho spiegato, che è stata sviluppata qui in Italia dal mio gruppo, con il trattamento basato sulla famiglia, perché l'obiettivo non è capire se un trattamento è più efficace dell'altro, ma capire le caratteristiche dell'adolescente, del familiare, e capire se va meglio un trattamento basato sulla famiglia o un trattamento individuale col supporto dei genitori. Tuttora noi non abbiamo queste conoscenze.
Dottor Dallegrave, è un percorso lungo, faticoso, che richiede i tempi, ma da un disturbo del comportamento alimentare si guarisce?
Sì, si va in remissione, si dice, cioè, perché guarire si usa solo quando c'è un biomarcatore, una malattia che è un'alterazione fisiopatologica ben definita. Qui si ha una remissione delle espressioni del disturbo, e sì, e c'è un alto tasso di remissione che arriva al 50% dopo 3-4 anni, però ecco, ci sono degli studi recenti fatti anche da colleghi italiani che lavorano all'estero, che hanno seguito, ci hanno fatto un'analisi di tutti gli studi pubblicati, che con il passare del tempo sempre più persone tendono a guarire fino ad arrivare a andare in remissione, fino ad arrivare anche al 60-70%. Quindi c'è una speranza molto solida di poter uscire dal disturbo dell'alimentazione. È chiaro che la sfida oggi, anche di queste nuove terapie, che un po' che vi ho spiegato brevemente, è quello di accelerare il tempo di remissione, perché più una persona sta nel disturbo dell'alimentazione, più questo danneggia la sua vita, ecco, perché non è solo un danno fisico, ma anche un danno psicosociale importante. Un conto è uscirne dopo 3 anni, 4, un conto è uscirne dopo 20 anni. Queste sono cicatrici che poi non vanno più via, insomma.
C'è Valeria Bernardi in regia alla parte tecnica, c'è Laura Vanossi in assistenza in redazione, c'è la Nico che va e poi ritorna dopo il GR delle 12 e vi rimando naturalmente ai nostri video, al nostro speciale Disturbi del comportamento alimentare, di cui trovate tutto sulla pagina del programma e sul sito di Radio 24. Buona giornata a voi.